Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova seduta del Consiglio Comunale. Un saluto al Sindaco, alla Giunta, a tutto il Consiglio Comunale, al responsabile Rocco Ranieri del settore finanziario, alla segretaria Roberta Santini, che invito a procedere con l'appello. Prego.
Buongiorno. Di Prince Donatello. Bianco Flora Giovanna. Orlando Alessandro. Console Orlando. Pica Erika. Dell'arciprete Pierluigi. Iacovella Anello Giuseppe. Ah, presente, non l'avevo visto. Primavera Vanusca. Odorisio Evelina. Di Crescenzo Gianna, assente. Dal Pozzo Simone, assente, come comunicato anche dal capogruppo, dalla capogruppo di Guardia di Rebbe in Comune. Primavera Marilena, presente. Dell'arciprete Amber ha comunicato l'assenza. Prego.
Verificato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Iniziamo con una comunicazione del Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie, buongiorno a tutti, ai cittadini che ci seguono in streaming. La comunicazione riguarda la nota della consigliera Evelina Odorisio del 1 febbraio 24, in cui mi comunica la sua volontà delle dimissioni alle proprie deleghe assegnate in precedenza dal sottoscritto. Di conseguenza, con due decreti sindacali, il numero 2 del 20 febbraio, ho attribuito le deleghe per quanto riguarda le deleghe che riguardano i musei e le tradizioni al vice sindaco Flora Bianco, mentre con decreto numero 3 del 20 febbraio 2024 ho attribuito le deleghe per borghi e spettacoli al Presidente del Consiglio, consigliere Alessandro Orlando. Per quanto riguarda la delega al turismo, per il momento rimane in capo al Sindaco. Grazie.
Grazie Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? Sì, per quanto riguarda l'attribuzione ringrazio per la fiducia accordatami e spero di poter espletare la delega nel migliore dei modi, nel rispetto dell'amministrazione e soprattutto del nostro Paese, di Guardia Grele. Grazie ancora. Prego Vice Sindaco Bianco.
Buongiorno a tutti, saluto ovviamente i nostri concittadini da casa, saluto tutto il Consiglio e anch'io ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami. Grazie.
Bene, secondo punto all'ordine del giorno, verifica della quantità e della qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Invito cortesemente l'assessore Orlando Console all'illustrazione del punto. Prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno ai cittadini che ci seguono da casa. Dunque, il Comune di Guardia Grele è chiamato a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e si stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Per cui deliberiamo di stabilire che il Comune di Guardia Grele possiede i seguenti fabbricati e aree da destinare alla residenza e alle attività produttive, e cioè come piani per l'edilizia economica e popolare PEP, il PEP di Grele, come piani per gli insediamenti produttivi, quindi PIP, il PIP di Pianovenna, il PIP di San Leonardo e il PIP area artigianale di Melone, e di stabilire che i prezzi di cessione delle seguenti aree sono quelle stabilite nella delibera di Giunta Comunale del 2008, adeguati con la rivalutazione Istat. Grazie.
Grazie a lei, dichiaro aperta la discussione, prego. Prego, consigliera Primavera Marilena.
Per dichiarazione di voto, il gruppo Guardia Grele per il Comune, essendo nato.
Si sente, ma prendilo.
Grazie.
Grazie Presidente. Allora, essendo questo un atto propedeutico del bilancio, il gruppo di Guardia Grele del Bene in Comune esce dall'Aula e non partecipa al voto.
Sì, siamo ancora in fase di discussione, se c'è qualcuno che vuole intervenire, poi... Ok, a questo punto per dichiarazione di voto, se ce ne fossero, prego consigliere Iacovella.
Allora, per dichiarazione di voto io mi astengo.
Grazie. Procediamo a questo punto con le votazioni, considerando l'uscita della consigliera Primavera Marilena. Favorevoli alla proposta?
Siete no.
Contrari? Astenuti? 2. Quindi con voti 7 a favore e 2 astenuti il Consiglio approva.
Iacovella e Odorizzi.
Astenuti, sì. Approva la proposta. Per l'immediata eseguibilità della stessa, favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Proposta immediatamente eseguibile. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione DUP 2023-2025. Invito l'assessore per Luigi e l'arciprete, il sindaco all'illustrazione del punto. Prego.
Grazie Presidente. Questo punto all'ordine del giorno naturalmente è propedeutico al bilancio previsione 2023 per il quale illustrerà nel dettaglio l'assessore Pierluigi dell'Arciprete. Naturalmente ci troviamo in un momento temporale che va oltre quello che è il bilancio che si va ad approvare oggi per i motivi dipesi dai tempi che non sono scanditi in maniera ordinaria per quanto riguarda la dichiarazione di dissesto e quindi sono stati traslati nel corso del tempo. Oggi ci stiamo rimettendo in linea con tutti gli altri comuni. Naturalmente l'approvazione del DUP del bilancio di oggi, che avviene a anno temporale 2023 concluso, naturalmente è da prendere in considerazione riferito all'inizio del 2023 come previsione di bilancio. Naturalmente ciò che viene illustrato in questo DUP è quello che è stato fatto già nel corso dell'anno 2023 e va a indicare quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione e che di conseguenza oggi hanno un valere già consolidato in quanto è già trascorso l'annualità 2023. Naturalmente nel DUP 2023 c'era la conferma di tutte le tariffe a domanda individuale in carico al Comune che sono rimaste invariate così come nell'anno precedente. La riorganizzazione dei settori che è stata riconfermata nei 4 settori che abbiamo già organizzato come struttura del Comune di Guardia Grele 2022 e per ciò che riguarda le partecipate restano in campo soltanto quelli che sono i gestori dei servizi, quale la Econan, Sasi e servizi della farmacia comunale di Lanciano. Per quanto riguarda invece l'ente d'ambito sociale, abbiamo avuto l'ingresso del comune di Casa L'Incontrata all'interno dell'ambito sociale marruccino. E per quanto riguarda le attività di programmazione sul territorio sono quelle che sono legate sia al programma triennale delle opere pubbliche e sia al piano degli immobili da alienare che è allegato al presente documento e ne fa parte integrante e quindi è parte integrante del bilancio di previsione 2023. Che sono messe e individuate sul proprio calce al DUP. Per quanto riguarda i beni ad alienare, naturalmente noi già abbiamo dato corso durante il 2023 proprio a dei bandi di vendita di relitti stradali e alcuni sono stati definiti, altri sono ancora in corso di definizione. In merito poi anche a quello che è stato oggetto di un articolo di qualche giorno fa, qualche settimana fa, da parte dell'ex sindaco Franco Caramanico, che per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Guardia Grele, per precisazione, nel piano delle alienazioni del comune di Guardia Grele è sempre riportato anche l'ex presidio ospedaliero per un valore di 1.819.000 euro. Per quanto riguarda proprio il piano degli piano delle alienazioni, questa amministrazione ha dato incarico ad un professionista per vedere per fare una relazione sulla valorizzazione degli immobili comunali che devono essere alienati, proprio per dare la possibilità che possano essere appetibili e comunque avere un introito maggiore per quanto riguarda le casse del comune di Guardia Grele. In più, nel 2023 abbiamo consolidato anche per quanto riguarda il personale l'inserimento di nuovo personale che riguarda soprattutto la Polizia Municipale con due vigili part time a 18 ore e per quanto riguarda gli operai comunali sempre con l'inserimento di due operai part time più un operaio a tempo pieno. Questo va ancora a completare quello che è stato il piano di riordino del personale comune di Guardia Grele approvato dal Ministero, per il quale continueremo anche nel corso del 2024 a completare per cercare di dare una struttura organizzativa a tutti i settori del comune di Guardia Grele. Questo in linea di massimo quelle che sono le diciamo in maniera per quanto riguarda i punti più importanti e fondamentali, per il resto restano invariate quelle che sono la normale e ordinaria gestione che il Comune di Guardia Grele ha svolto nel corso del 2023 e naturalmente anche quelli che sono stati i contributi, i finanziamenti che sono intervenuti e sono andati a costituire il bilancio 2023 e ci hanno dato l'opportunità di andare avanti per quanto riguarda le attività di progettazione e realizzazione di opere sul territorio, nonché per quello che riguardano i servizi, soprattutto i servizi sociali, che hanno avuto un incremento di entrate per quanto riguarda i vari bandi PNR che nel corso del 2023 sono stati ottenuti da questa amministrazione. Lascio poi per i dettagli ogni altra considerazione alla relazione che farà l'assessore dell'Arciprete per quanto riguarda il bilancio di previsione. Grazie.
Grazie a lei. Prego, se ci sono interventi. Mica avete entrambi, ci sono due interruttori là. Quello di sotto. Ok, vai, prova.
Esatto. Sì, questo. No, siccome si sta parlando dell'ambito sociale, volevo chiedere all'assessore Bianca perché si stanno creando questi disservizi per quanto riguarda il trasporto dei malati, perché gli autisti sono quelli reperiti con la protezione civile, quindi è sempre volontario. Quindi perché non si mette, non c'è la possibilità economica di mettere un autista fisso che faccia veramente questa funzione, perché malati che magari hanno problemi, malati oncologici, si trovano molto in difficoltà e non si riesce a trasportarli. Poi queste benedette macchine che sono state acquistate dal leasing, il leasing è finito, si ricomincia un'altra volta la storia, rifacciamo il leasing, spendiamo un sacco di soldi e quelle macchine non è mai di proprietà del comune. Solo questo volevo chiedere.
Prego, vice sindaco Bianco.
Allora, si sente? Si sente. Si sente. Allora, la prima domanda non si sente.
Allora, consigliere Iacovella, la prima domanda riguarda il perché di questi disservizi. Io non parlerei di disservizi, con molta onestà, perché il servizio di taxi sociale, di far fronte alle necessità di inaudita gravità che noi viviamo quotidianamente, è stato un servizio attivato, come lei dice bene, con la protezione civile, quindi con i volontari. Anzi, approfitto davvero per ringraziare di cuore tutti i volontari della protezione civile che si adoperano a discapito delle loro famiglie, diciamo la verità, per aiutare chi ha bisogno. Abbiamo comunque deciso di inserire, diciamo, nell'organico del comune, organico tra virgolette, due persone del servizio civile, e precisamente un autista e un accompagnatore, perché come lei sa ci sono delle situazioni che prevedono un accompagnatore per forza, insomma. Quindi questo è quanto. Poi l'altra domanda, quale, le macchine? No, le macchine non sono leasing un vero e proprio, le macchine sono dalla PMG, sono a disposizione del comune di Guardiagrele, in quanto le ditte, le aziende, insomma, del territorio hanno dato un contributo perché questa PMG ci desse queste macchine. Sono tre, due Doblò e una Yaris. Sì, adesso stanno di nuovo loro, PMG, stanno di nuovo contattando le ditte, quindi a spese del comune, non sono a spese del comune, quindi nessun leasing. Grazie.
Magari poi in dichiarazione di voto. Prego, altri interventi. Prego, consigliera Primavera.
Grazie Presidente. Il documento unico di programmazione è un atto propedeutico al bilancio di previsione, ma è un atto che la legge, di cui la legge stabilisce, anche in caso di dissesto, non come ha detto il sindaco, ci stiamo mettendo in linea, una tempistica precisa, 90 giorni dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Quindi, sindaco, stiamo bene. Detto questo, noi andiamo a approvare un DUP. Ma voi siete sicuri che questo DUP oggi possa essere approvato? Questo DUP riporta in molte sue parti dati che riguardano il bilancio di il bilancio 2022. Il bilancio 2022, anche quello 2021, da questo comune non sono stati approvati. È vero che sono stati approvati in giunta, ma voi siete certi che i dati riportati qui e quegli altri approvati in giunta e non ancora portati in consiglio? E poi, sindaco, perché non ancora portati in consiglio? C'era un semplice refuso a detta sua, l'ha scritto anche al prefetto, un semplicissimo refuso 2021 e 2022. Come si fa, e lo chiedo anche al segretario, a portare in consiglio un atto che riporta dati di atti che non ancora passano per il consiglio stesso? Questa è un'aberrazione dal punto di vista contabile. Io veramente lo dico anche agli altri consiglieri, cioè questa cosa è una cosa che non si può fare, e se si può fare, in base a quale normativa voi la fate? Io questa domanda vi pongo.
Sì, se ci sono altri interventi, così poi l'assessore viene a replicherà alla fine. A questo punto, sì, prego, assessore dell'Arciprete. Sì, prego.
Allora. Ok. Grazie. Allora, per quanto riguarda la tempistica, dopo il bilancio stabilmente riequilibrato, gli atti di programmazione contabile dell'ente, quindi dopo che è intervenuto il decreto ministeriale del Ministero dell'Interno, i tempi sono 120 giorni e non 90. È vero, siamo fuori termine, però è altrettanto vero che comunque in ogni caso abbiamo messo mano ad una situazione che abbiamo trovato complessa, articolata e con molte zone d'ombra, per cui abbiamo avuto la necessità e il tempo di fare tutte le nostre verifiche approfondite. E nel caso del consuntivo che abbiamo ritirato in consiglio, abbiamo avuto l'umiltà di dire che c'era un errore, e senza alcun problema adesso riconvocheremo il consiglio nelle prossime settimane, perché, come lei sa, consigliere Primavera, abbiamo riapprovato gli atti di giunta e abbiamo dovuto rispettare le procedure, i tempi, abbiamo dovuto rispettare i 20 giorni di deposito. Lei dovrebbe ben ricordare che quanto a scadenze e a procedure la vostra amministrazione non è stata proprio ligia al dovere, alle regole e alle norme, perché in un'annualità fu fatto il deposito del rendiconto senza il parere del revisore, e la legge, e poi c'è tutta una copiosa giurisprudenza, dice chiaramente che il bilancio è illegittimo quando in realtà nei 20 giorni di deposito non vi è il parere del revisore. Per quanto riguarda invece i dati del DUP, sono esattamente corretti, perché ad esempio in una gestione ordinaria piuttosto che straordinaria può benissimo accadere che si approvi il bilancio di previsione dell'anno N, mentre invece il bilancio di rendiconto dell'anno N-1 non viene ancora approvato. Quindi siamo perfettamente in linea e siamo perfettamente in regola con il rispetto delle norme. Grazie.
Grazie a lei. Per dichiarazione di voto, prego, consigliera Primavera.
Grazie Presidente. Allora, mi domando e dico, ma se tirando la famosa linea dopo il dissesto, adesso i bilanci sono così chiari, limpidi, precisi, perché c'è tutta questa nebulosità nell'approvare il rendiconto 2021 e 2022? Rendiconti 2021 e 2022 sono stati approvati in giunta, perché non portarli prima dell'approvazione della previsione 2023? Questo è il problema. Poi era un problemino così stupido, l'avete ripetuto, l'avete detto 100 volte, l'allineamento della colonnina, come avete scritto al prefetto, il refuso, il piccolo refuso, lo vedremo, riapprovato tra l'altro in giunta, si portavano come non buon senso vuole approvazione rendiconto 21, approvazione rendiconto 22, i cui dati poi vengono riportati nel DUP e vengono riportati nel bilancio di previsione, e si faceva una cosa del tutto lineare. Poi per quanto riguarda quel famoso approvazione di bilancio, non mi pare ci siano state, come lei dice, delle conseguenze oppure delle sommosse popolari da chi oggi siede lì, ma prima stava seduta all'altro lato, per cui non c'è stata nessuna irregolarità, ma oggi invece io qualche irregolarità, lo vedremo tra qualche giorno, la riscontreremo però. Grazie Presidente. Comunque io esco dall'aula.
Prego, consigliere Covella.
Allora, io mi sono stufato di assistere a questi consigli comunali con questa diatriba tra maggioranza e minoranza. Segretario, qui chi ha ragione? Questo è un atto che si può approvare o no? Ci sono qualche irregolarità? Perché se ci sono delle irregolarità, allora pure io sono costretto a uscire dall'aula. Ma siccome io non posso sindacare chi ha ragione in questa discussione, segretario, mi dia lei delle dritte, perché lei è la massima autorità che può dare indirizzi in questo modo.
Il bilancio in questa seduta può essere tranquillamente approvato.
Grazie segretario.
Altre dichiarazioni di voto?
Siccome io non mi fido di questa situazione, io pure abbandono l'aula.
Allora, un po' contraddittorio, però va bene. È un suo diritto, ci mancherebbe. Prego sindaco.
Grazie Presidente, siccome la consigliera Marina Primavera ha indicato me quale persona che faceva il consiglio di minoranza l'altra volta e devo confermare tutto ciò che ha detto l'assessore dell'arciprete, perché in effetti io proprio insieme agli altri consiglieri che stavano con me avevamo sollevato proprio il problema, perché negli atti di quella delibera di consiglio comunale non c'era il parere del revisore dei conti, che è stato portato il giorno stesso dal consiglio comunale, non depositato 20 giorni prima. L'abbiamo fatto presente, avete convocato comunque il consiglio comunale, abbiamo fatto il consiglio comunale, io giustamente sono uscito dall'aula perché ritenevo che gli atti non erano completi e messi a disposizione dei consiglieri e sono uscito fuori. A quello non ho dato corso a nessun ricorso, se non a alcune segnalazioni per tutti gli impianti dei bilanci che avete fatto, che avevano delle lacune macroscopiche, e su questo argomento non ho fatto nulla proprio perché per non creare problemi a quello che è l'attività amministrativa, ma sollevandolo il problema in consiglio comunale e uscendo fuori dall'aula. Quindi le sommosse popolari io non le ho fatte perché non è nel mio costume, cosa invece che è nel vostro costume fare le sommosse popolari per ogni minima cosa, anche dicendo il contrario di quello che è la realtà dei fatti. Naturalmente sull'approvazione del previsionale 2023, e siccome lei ha fatto l'assessore al bilancio nei 5 anni precedenti, io penso che lei abbia approvato, l'ultimo bilancio che lei ha approvato è il 2019, il consuntivo 2020 per fare un esempio, il preventivo 2020 prima che si approvasse il consuntivo 2020, quindi è normale, sì, perché i preventivi, la prima scadenza è il 31 dicembre dell'anno in corso e quindi per l'anno successivo devi fare il previsionale, che poi il governo, lo Stato dà delle proroghe che si arriva a volte anche a estate inoltrata, ma la prima scadenza è il 31 dicembre e quindi la previsione si approva prima del consuntivo, perché il consuntivo deve approvare dopo che è finito l'anno, quindi per me non ci sono nessun problemi, così come confermato dalla segretaria, e tutti gli atti e le procedure che stiamo adottando sono legittimissime. In più, in merito a quello che lei diceva, il perché e il per come, l'ha spiegato benissimo l'assessore dell'arciprete nelle procedure che abbiamo ripreso da capo, adottando e aspettando la tempistica che prevede la norma, e quindi ad oggi a breve convocheremo il Consiglio Comunale e andremo ad approvare i rendiconti 2021-2022 e al prefetto abbiamo detto la reale verità, perché siamo onesti e abbiamo individuato che c'era una somma, un numero che non doveva stare in quella colonna, abbiamo sospeso il Consiglio e abbiamo riproposto il tutto, tant'è che le risultanze sono invariate, quindi non c'era nessun problema di sorto se non quello, e abbiamo avuto l'umiltà di dirlo, cosa che in precedenza quest'umiltà chi sedeva al posto mio non l'ha mai avuto, anzi molta saccenza, perché era il padrone di ogni verità, cosa che invece non era così e i fatti lo hanno dimostrato nel corso del tempo. Quindi per cortesia non diciamo ai cittadini le cose che non sono, noi stiamo andando avanti cercando di rispettare tutti i tempi, anche assumendoci delle responsabilità di immagine e di buonsenso, perché il buonsenso ci deve essere soprattutto per chi amministra, e l'onestà. Grazie.
Per dichiarazione di voto l'assessore dell'arciprete.
Grazie Presidente, una brevissima replica, semplicemente per dire che consigliere Primavera lì è stato assessore al bilancio, quindi dovrebbe, almeno spero, conoscere attentamente la norma e anche il nostro regolamento di contabilità. È evidente che le procedure per i rendiconti e per i bilanci di previsione sono nettamente diverse, perché la norma nazionale dice che per i rendiconti sono necessari 20 giorni di deposito, con comprensivo del parere del revisore, invece, il regolamento, invece per il bilancio di previsione la norma rimanda al regolamento di contabilità, il quale regolamento di contabilità si stabilisce che 10 giorni di deposito e addirittura per il parere del revisore 5 giorni di deposito. In realtà noi abbiamo rispettato tutti e 10, quindi erano trascorsi i termini, gli atti erano pronti, abbiamo portato prima il bilancio previsione. Pertanto la condotta è stata lineare e trasparente. Per quanto riguarda la questione invece del vecchio consuntivo a cui si riferiva il sindaco, io mi permetto da aggiungere, quando all'epoca ero un normale cittadino, che in quella circostanza la precedente minoranza composta da console, da Bianco e dal sindaco, ha dimostrato semplicemente un senso istituzionale, ha dimostrato senza fare ricorsi al TAR, senza fare chissà, ha dimostrato solo un senso istituzionale, ha sollevato il problema ed è poi uscita dall'aula, nonostante che come dire, poi l'amministrazione è andata avanti e lì di fatto c'era un atto illegittimo, c'era, come dopo tutto dice la giurisprudenza oramai affermata sul tema e anche la stessa Corte dei Conti. Grazie.
Benissimo, andiamo a votazione. No, purtroppo no, in questo già fatto. Sì, potete. Siete considerati usciti, ritenuti usciti dall'aula. Ok, andiamo a votazione. Favorevoli alla proposta. Contrari? Nessuno. Astenuti? Un astenuto. Quindi con voti 7 a favore il Consiglio approva la proposta. Per l'immediata eseguibilità della stessa, favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Proposta immediatamente eseguibile. Quarto punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvazione. Prego, Assessore dell'Arciprete.
Grazie Presidente. Con il decreto ministeriale del Ministero dell'Interno 112-697 del 3 agosto 2023 è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, vale a dire quell'atto che interviene, il primo atto tecnico di programmazione contabile che interviene dopo la dichiarazione di dissesto. In questo momento noi, quindi dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e l'adozione del decreto ministeriale che tra l'altro attesta, chiude la prima fase della procedura, attesta il risanamento dell'ente, fissa delle linee guida e degli indirizzi nell'attività di gestione futura, senza tuttavia rilevare delle prescrizioni, ovvero delle gravità, delle criticità nel bilancio stabilmente riequilibrato, oggi il Consiglio Comunale è chiamata ad approvare il bilancio di previsione 23-25 che sarà seguito tra qualche settimana poi da quello tra virgolette ordinario del 2024 di fatto, come ha detto già prima il sindaco, ci troviamo dinanzi ad una sorta di disallineamento temporale dovuto proprio alla straordinarietà della procedura. Il bilancio di previsione 2023 viene redatto innanzitutto nel rispetto delle norme contabili, con delle stime che sono al tempo stesso prudenti, ma soprattutto con delle stime di veritiere che possano comunque essere poi suscettibili di una realizzazione rilevante. Sicuramente e tutto questo si colloca all'interno di un sistema contabile riportato in ordine dopo le criticità e le zone d'ombra che sono state rilevate in passato. E il bilancio di previsione 23 si colloca all'interno, sulla strada, no, di questo risanamento e a grandi linee rispecchia anche i valori e i contenuti dello stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero. Certamente si colloca all'interno di un contesto economico particolare caratterizzato dalla crisi energetica, dall'aumento delle materie prime, da adeguamenti ISTA. l'Istat, che sono tutti fattori che hanno purtroppo negativamente condizionato l'andamento e i costi da sostenere. Ciononostante, tutti i servizi a qualsiasi titolo sono stati garantiti senza nessun aumento delle tariffe, registrando tra l'altro una percentuale sui servizi a domanda individuale pari al 48%, quando in realtà la soglia minima è del 36%, quindi vuol dire che il comune per la metà contribuisce alla erogazione dei servizi con i propri fondi, nonostante tutto che alcuni di questi servizi abbiano veramente un carattere antieconomico, ma ciò nonostante il comune continua a sostenerli, ad erogarli, cosa che invece non sarebbe stata possibile, essendo servizi fondamentali, se non si fosse proceduta alla dichiarazione di dissesto. Le entrate rilevanti dell'ente possono essere così scomposte: abbiamo il titolo primo, dove ci sono le entrate di natura tributaria, perequativa e contributiva, per un totale di circa 4.906.000 euro. Qui ci sono le principali voci: IMU, TARI, addizionale comunale, fondo di solidarietà comunale. Il titolo secondo invece accoglie i trasferimenti correnti per un importo di 9.390.000 euro circa. Qui abbiamo i contributi che vengono percepiti dall'ente d'ambito e trasferiti da Stato e Regione per la spesa sociale, contributi direttamente percepiti dal Comune di Guardiagrele, pensiamo ad esempio ai fondi del Ministero per il progetto SPRAR, piuttosto che i fondi per la progettazione. In questo ambito troviamo anche i fondi per la digitalizzazione del PNNR, ad esempio per PagoPA, l'APIO, l'identità digitale, la migrazione sul cloud, il sito internet. Ed è da sottolineare come questo bilancio risente dell'attività dell'amministrazione continua e costante nel ricercare fonti di finanziamento a vario titolo attraverso la partecipazione a bandi statali, PNR, bandi regionali e attraverso anche l'interlocuzione diretta con le autorità di governo, sia del governo centrale che del governo regionale. E quindi, se questo è possibile grazie all'attivismo del comune e degli uffici, che sono quotidianamente alla ricerca di fondi, alla ricerca delle opportunità che il panorama della finanza pubblica e comunitaria ci concede. E questo ovviamente ha dei riflessi anche sulla parte in conto capitale, di cui parlerò tra qualche istante. Il titolo terzo invece riguarda le entrate extratributarie e la previsione prevista è di circa poco più di 1,5 milioni. Qui abbiamo le entrate principali relative ai servizi, mensa, nido, trasporto, colonia marina e così via. Invece è da sottolineare l'importanza del titolo quarto delle entrate, che accolgono le entrate in conto capitale. Ebbene, quindi la parte in conto capitale vuol dire la parte per gli investimenti, la parte per le opere pubbliche, e qui abbiamo un importo a previsione di circa 15 milioni di euro. Ovviamente ci sono tutte le principali opere, sia quelle previste all'interno del piano triennale delle opere pubbliche, ma anche quelle previste sotto soglia, così come, ma questo lo stabilisce la legge, è previsto in questo titolo, sono previste le entrate per la Bucalossi e anche altre due entrate che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma la legge che lo impone qui e non nella parte corrente, per la piattaforma delle notifiche digitali e l'esperienza al cittadino. Invece, per quanto riguarda le uscite, abbiamo il titolo primo per circa poco più di 15 milioni di euro, che è la parte corrente, ed è quella che va a finanziare l'attività ordinaria del comune, diciamo le spese ordinarie. Troviamo qui il costo per il personale, le spese legali, di funzionamento, quindi ad esempio energia elettrica, riscaldamento e così via. Abbiamo tutte le manutenzioni, sia quelle ordinarie del patrimonio, abbiamo la manutenzione della viabilità, sull'istruzione scolastica, i vari servizi, biblioteca, turismo, mensa, nido, e poi abbiamo anche l'importo rilevante della pubblica illuminazione che è stata esternalizzata. E io poi, sempre amo dire che c'è un bilancio nel bilancio, che è quello, no, della spesa sociale, che costituisce una parte nevralgica, strategica di ogni documento contabile, ma dell'attività amministrativa, perché misura il grado di solidarietà, di vicinanza di un ente verso la propria comunità. Ben sappiamo la rilevanza della spesa sociale, la centralità nel bilancio, ma soprattutto l'importanza dell'ente d'ambito che costituisce, di cui Guardia Grele è il comune capofila. E infine abbiamo il titolo secondo, dicevo, per quanto riguarda le opere pubbliche, quindi la parte in uscita, che come dicevo corrisponde alla parte in entrata, e infine il titolo quarto accoglie il rimborso dei mutui che sono stati fatti nel passato. Allora, è da sottolineare che per quanto riguarda i mutui, da un punto di vista formale ci sarebbe ancora capacità di indebitamento, ma di fatto ulteriore indebitamento, oltre che precluso per la dichiarazione di dissesto, operativamente non è sostenibile da questo comune, come non lo era forse negli anni passati, perché è bene sottolineare come ogni anno noi rimborsiamo circa, per esempio sull'annualità 23, 420.000 euro di quota capitale e circa 305.000 euro di quote interessi, quindi per un totale di circa 725.000 euro che vanno a gravare comunque in parte sul titolo quarto, in parte sul titolo quarto, dicevo, in parte sul titolo primo. Questi sono gli elementi fondamentali di questo bilancio di previsione che viene portato all'attenzione del Consiglio. Grazie.
Grazie a lei. Prego, chi interviene? Prego, consigliere Covella.
Allora, io devo constatare pure che qualche aumento, caro assessore, c'è stato per quanto riguarda le tariffe, occupazione di suolo pubblico, tente, qualcosa c'è stato, le altre tariffe le avevamo già al massimo, quindi non è che si è potuto aumentare e andare oltre al massimo. Però la cosa che nessuna amministrazione dice è che il comune di Guardia Grele è penalizzato per quanto riguarda l'IMU. Perché noi paghiamo il 50% rispetto ad altri comuni, perché noi ci siamo avvalsi di una agevolazione, non so che se è una legge, perché pochissimi comuni, tant'è vero che in Abruzzo ci sono due comuni, Martinsicuro e Guardia Grele, che vendono la rendita catastale abbattuta del 50%. Quindi per un comune come Guardia Grele, che ha un incasso di 1.000.000 rotte come IMO, manca 1.000.000 nella cassa, quindi ci sono grosse difficoltà per quanto riguarda. Poi un'altra cosa che volevo chiedere, se all'assessore Bianco, se è normalizzato la questione con le cooperative, perché sentivo, mo attualmente non so se è stato, che ci stavano dei ritardi nei pagamenti per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico e anche per quanto riguarda le rette nelle case di riposo, parecchi si lamentano che non ancora incassano quelle somme retrattive, che non so a che anno si riferisce. Niente.
Bene, altri? Sì, no, se ci sono altre richieste da porre all'assessore. Prego, consigliera Primavera.
Allora, grazie Presidente. Parlare di bilancio di previsione è, nei termini in cui l'ha fatto l'assessore, è decisamente un ossimoro. Bilancio previsione 2023 approvato inizio 2024, per le motivazioni di cui si è detto, è veramente quello che ho detto. Parlare di attivismo di questa amministrazione è un altro ossimoro. Quanti fondi del PPNR sono stati inseriti in questo bilancio? Quantifichiamoli. Facciamo il confronto non con Milano, Roma, con Rapino, con San Vito, con comuni a noi vicini, non lontanissimi. Facciamolo questo confronto, Sindaco. Sì, ma in termini di Parlare poi veramente di tariffe rimaste invariate, lo ha detto il consigliere, ci sono attività commerciali che hanno dovuto lasciare il centro storico perché le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico, sì, lo so che vi viene da ridere, però a qualcun altro non è venuto da ridere, perché non potevano più sostenere i costi del centro storico, ve lo hanno detto anche i cittadini, ci avete parlato finalmente per una volta, vabbè, comunque detto questo, per gli stessi motivi di cui prima, le faccine, signor vice sindaco, mi ha sempre rimproverato che io durante i consigli facevo le faccine e le sue faccine non sono altrettanto espressive, le posso, tornando al bilancio di previsione 2023, il bilancio di previsione così come il DUP contiene numeri, importi, cifre che stanno sul rendiconto 2021 e sul rendiconto 2022. Le ripeto, assessore, lei è certo che al prossimo consiglio quei due, la certezza assoluta che al prossimo consiglio quei due rendiconti non devono essere rivisti? Questo le chiedo, io voglio una risposta netta. È certo lei che al prossimo consiglio quei due rendiconti non debbano essere modificati?
Altri interventi? Prego. Chi chiede la parola? Prego, vice sindaco Bianco.
Allora, consigliere Iacovella, ci sono stati dei ritardi perché scontiamo anche i ritardi noi ente dei fondi regionali e dei fondi del Ministero. Adesso ci stiamo riallineando perché i fondi del Ministero sono arrivati. Tipo per esempio il fondo per la non autosufficienza, il fondo nazionale per le politiche sociali, quindi ci stiamo riallineando. Ci tengo a precisare che nessun operatore è rimasto senza stipendio, questo è stato un allarme. Vorrei ricordare che ci fu un articolo di giornale in cui si paventava appunto, questo prima di Natale se non ricordo male, un articolo di giornale in cui si paventava il rischio del non stipendio agli operatori, questo non è accaduto, tanto che addirittura, questo lo ricordo bene, la cooperativa stessa fece una dichiarazione alla stampa contraddicendo quello che era stato detto. Grazie.
Grazie a lei. Prego, assessore dell'Arciprete.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda le vendite catastali, è vero, è un dato di fatto che risale al 1900, mi sembra, all'epoca Marchesini, mi sembra, qualcosa del, quindi Marchesini infatti, quindi è una problematica vecchia, è vero, abbiamo le vendite ridotte alla metà e questa comunque tutto ciò penalizza gli introiti dell'IMU, penalizza, però al tempo stesso c'è da dire che 30 anni fa il mercato immobiliare aveva un andamento, oggi invece ha un andamento diverso, è un settore che probabilmente sconta la crisi di carattere generale di fatto, quindi è vero, è un dato di fatto che, di cui tutte le amministrazioni, no, hanno preso atto nel corso degli anni. Certamente è un'anomalia e si parla spesso sugli organi di stampa, anche soprattutto specializzata, di una possibile revisione delle rendite, di riforma del catasto. Certamente staremo a vedere sul da farsi. Per quanto riguarda invece, a costo di essere ripetitivo, certo oggi approviamo nel 2024 il bilancio 2023, ma perché siamo all'interno di una procedura straordinaria che legittima comunque una procedura straordinaria che poi contempla questo disallineamento di dati. Per quanto riguarda, e ci torno anche qui di nuovo, noi stiamo approvando un bilancio che ha delle previsioni nella colonna previsioni anno 23 che poi realizzano l'equilibrio. Il fatto dell'anno precedente o dell'anno N-2 non influenza ai fini del bilancio di previsione del 2023, casomai lo farà quando chiuderemo entro il 30 aprile 2024, chiuderemo il bilancio di previsione 2023, cioè affermazioni di questo genere fatte da un precedente assessore al bilancio mi lasciano veramente meravigliato, perché costituiscono l'ABC, costituiscono. Nel prossimo Consiglio Comunale certamente andremo a discutere e ad approvare i rendiconti del 2021 e del 2022, invece per quanto riguarda il discorso delle tariffe, allora tutti i servizi sono rimasti invariati per quanto riguarda le tariffe, nel senso che tutta la parte del sociale non c'è stato nessun aumento, non c'è stato addizionale comunale, la stessa cosa, vabbè, la TARI segue il piano economico finanziario, sui tributi, sul canone unico, quindi sui tributi minori c'è stato un piccolo aumento, ma che certamente non può essere imputabile ad una crisi che poi generale del momento, che determina alcune scelte aziendali da parte di operatori economici. Grazie.
Grazie a lei. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. In merito ad alcune affermazioni fatte dalla consigliera Maria Primavera, anche per rispondere al consigliere Iacovella, per quanto riguarda l'aumento delle tariffe che la consigliera ha detto in maniera abbastanza eclatante, che hanno costretto attività del centro storico ad andarsene perché c'è stato l'aumento dell'occupazione di suolo pubblico. Così come ho detto nell'assemblea fatta con i cittadini qualche giorno fa, dove comunque la stessa affermazione era stata fatta, penso, non so se dal consigliere Dal Pozzo o da lei stesso, non mi ricordo, comunque da un consigliere, tu non c'eri, dal consigliere Dal Pozzo, chiedo scusa, comunque era un consigliere comunale, proprio così negli stessi termini come ha fatto lei questa sera. Naturalmente ho detto a tutti i presenti che se c'era qualche problema per l'aumento dell'occupazione del suolo pubblico potevano benissimo dirlo o comunque trovare una rimostranza nei confronti di questa amministrazione che ha dovuto per forza allineare al massimo tutte le tariffe causate dal dissesto e non volute da noi, ma nessuno è venuto a dire nulla, tant'è che nessuno si è comunque lamentato che c'è stato questo aumento, perché sicuramente hanno rivisto un po' quelle che erano le superfici a loro disponibili, tant'è che qualche esercente ha anche investito nel centro storico per rifare la parte esterna con tende o cose similari, e a quello che lei si riferisce ho parlato benissimo con i titolari e il motivo non era assolutamente questo, ma era ben altro il motivo, e quindi non voglio parlare di persone assenti che stanno lavorando e stanno facendo i sacrifici per poter lavorare in un'attività in cui credono veramente, e per me è stato un dispiacere che loro si sono trasferiti. Oggi una gioia, perché comunque penso che abbiano il loro riscontro di clientela, perché sono anche bravi. Quindi per questo non penso che ci siano stati grossi problemi in questo senso qua, perché non ha creato grosse difficoltà. In merito a quando lei ha detto del prodigarsi di questa amministrazione anche per cercare di trovare finanziamenti e contributi esterni per servizi, opere pubbliche, tutto quello che può essere utile alla collettività, certo c'è stato da parte nostra, di tutti quanti, un attivismo per cercare di drenare quanto più risorse verso la nostra comunità. Lo devo dire apertamente e con tranquillità, e devo ringraziare gli uffici che si sono prodigati in tutti i settori a cercare di seguire l'amministrazione per poter arrivare a quegli obiettivi prefissi e ad ottenere i finanziamenti. Se poi lei si riferisce ai confronti con gli altri comuni di cui lei ha citato alcuni, deve ben sapere come sono strutturati tantissimi bandi, che siano PNR, che siano del governo, che siano della regione. Tantissimi bandi, posso dire circa l'80% dei bandi sono rivolti ai comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti, quindi se facciamo il paragone col comune sotto 5.000 abitanti, devo dire che quei comuni sotto 5.000 abitanti hanno avuto tantissime risorse e oggi possono vantarsene. I comuni che si trovano tra i 5.000 e i 15.000 abitanti hanno grosse difficoltà, perché ci sono anche altri canali di finanziamento per città metropolitane, città capoluogo e città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Di questo il sottoscritto non ha fatto presente sia verbalmente sia per iscritto, sia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai vari referenti politici istituzionali del sottoscritto a Roma, proprio per trovare il modo di togliere la soglia e fare in modo che ci sia una soglia adeguata, che sia un numero di popolazione comunque uguale per tutti, e lì lavorare chi deve legiferare per dare i contributi sopra o sotto soglia per i vari motivi, perché lo spopolamento non sta soltanto nei comuni di 1.000 abitanti o di 3.000 abitanti, sta lo spopolamento anche nei comuni di 10.000 abitanti, e lo vediamo in tutti i comuni d'Italia che lo spopolamento c'è, e naturalmente il beneficio, gli unici comuni che hanno un aumento di popolazione sono i comuni che si trovano in aree metropolitane o che si trovano in fasce in luoghi costieri, dove c'è una maggiore concentrazione di servizi, facilità di comunicazione, soprattutto nella viabilità, e a differenza dei comuni montani, pedemontani, e che comunque hanno difficoltà per raggiungere servizi, luoghi di lavoro o altro, e quindi hanno queste difficoltà. Lo spopolamento è dovuto soprattutto alla mortalità e alla diminuzione della natalità, questi sono soprattutto i due valori fondamentali, e pertanto io credo che il paragone che lei abbia fatto sia completamente fuori luogo, perché deve essere messo a confronto comuni con la stessa popolazione, perché le difficoltà sono diverse, e poi anche i luoghi dove ci si ritrova, perché se il comune di 10.000 abitanti si trovava in area montana, le aree montane hanno delle agevolazioni maggiori per quanto riguarda i finanziamenti, soprattutto per la viabilità e altre attività. Noi non siamo comuni ricadenti in area montana e abbiamo queste difficoltà a reperire fondi sulla viabilità. Ho fatto un esempio qualsiasi, ma ne potrei fare tantissimi, soprattutto per i contributi ai comuni sotto 5.000 abitanti, di cui purtroppo il PNR ne è stato uno degli artefici. Vedi quello della riqualificazione dei borghi, quindi dei centri storici, dove noi abbiamo partecipato a quello più grande da 20 milioni di euro, con grande difficoltà ma con grande collaborazione sia delle attività e sia dei cittadini, con uno stratagemma che ho tirato fuori io personalmente per fare in modo che ricadesse anche il comune superiore a 15.000 abitanti in quel tipo di finanziamento. Purtroppo ne finanziava uno per regione e è andato a un altro comune degno di poter ricevere quel finanziamento. La linea successiva, che era per tutti i comuni, era per tutti i borghi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quindi noi non abbiamo partecipato per niente. Questo è un grosso rammarico che ho fatto presente anche all'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, perché appartenere ai borghi non è soltanto mettere lo stemma e pagare il contributo annuale, ma è anche avere delle facilitazioni in finanziamenti, in contributi, in varie attività che servono a drenare risorse sul territorio. Quindi mi sono mosso in tutti i luoghi possibili per cercare di colmare questo deficit che stiamo passando non solo noi come amministrazione, ma tutti i comuni da 5 e 15 mila, e il confronto con i colleghi è continuo e serrato proprio per lavorare insieme e trovare una soluzione. Grazie.
Grazie a lei. Per dichiarazione di voto, prego consigliera Primavera.
Grazie Presidente, grazie Sindaco. Quindi abbiamo appreso che Guardia Grele non ha avuto i fondi del PPNR perché Marsiglio e Meloni hanno fatto in maniera sbagliata questa normativa che ha penalizzato.
Chiedo scusa, non è un'osservazione politica. Allora, se lei deve fare politica, va in piazza, salga sul palco e faccia il suo comizio.
Sto io tirando le somme di quello che ha detto.
No,
io sto parlando di non
quello
mi
che ha detto. La politica qui
sto
si fa perché siamo in campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale, lei non può fare politica qua dentro. Io ho fatto, ho sollevato agli attuali referenti nazionali e regionali, chi siano siano, non ho detto i nomi, ho detto solo le cariche, punto, e le norme non sono di oggi, ma sono dei tempi, punto. Cosa che chi mi ha preceduto non ha fatto nulla per cercare di modificare le norme, nonostante i suoi grandi alti contatti nelle alte sfere del PD. Grazie.
Allora, io non sto facendo politica, io ho detto che il Presidente della Regione è Marsiglio e il Presidente del Consiglio della Regione.
Cerchiamo di evitare perché siamo in campagna elettorale.
Detto questo, i fondi del PPNR sono stati istituiti nel 2020 e nel 2020 i sottoscritti non amministravano Guardia Grele. Detto questo, le bugie, Sindaco, hanno le gambe cortissime e lei è il re delle bugie, il re delle bugie. Torniamo all'approvazione del bilancio. Non abbiamo fatto il confronto, non lo possiamo fare, l'ha detto lei, siamo poverelli, siamo tra i comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti e lo ha detto lei che si è rivolta a Marsiglio e che si è rivolta a Meloni e ai suoi referenti di Forza Italia. Non l'ho detto io.
Sono costretto, se continua ad interromperla,
a togliermi la parola perché sto facendo riferimento a quello che ha detto il sindaco. Fascisti, ve l'ho detto l'altra volta, fascisti, ve lo ripeto oggi, perché togliere la parola a un consigliere comunale è fascismo. Questo
come l'altra volta.
Io esco dall'aula.
Non glielo consento.
No, ma glielo dico lo stesso.
Complimenti. Andiamo avanti, per dichiarazione di voto. Prego, consigliere Covello.
Guarda, non è che stiamo dando un bello spettacolo, mi viene la voglia di andarmene. Bisogna tenere i toni pagati e non accettare neanche le provocazioni. Quindi io esco, esco dall'aula la votazione.
Altre dichiarazioni di voto? Andiamo alla votazione. Favorevoli alla proposta? Contrari? Nessuno, astenuti 1. Con voti 7 a favore il Consiglio approva la proposta. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, nessuno, astenuto 1. Proposta immediatamente eseguibile. Quinto punto all'ordine del giorno, nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2024-2027. Prego, assessore dell'Arciprete.
No, quello è ciò, tutti.
Grazie Presidente. Allora, con questo punto all'ordine del giorno andiamo a ratificare la nomina del nuovo revisore dei conti. Nel mese di gennaio sapete tutti che da anni oramai il revisore dei conti non viene più scelto dal Consiglio Comunale, ma è frutto di una estrazione che viene effettuata presso l'ufficio territoriale del Governo Prefettura di Chieti. Per noi è avvenuto nel mese di gennaio, alla seduta ho partecipato personalmente insieme ai funzionari della Prefettura e sono stati estratti a sorte i seguenti nominativi, ve li cito nell'ordine: la dottoressa Giulia Buccella, il dottor Guido Berardi e la dottoressa Marina Diciano. Solamente la dottoressa Buccella e la dottoressa Diciano hanno manifestato la disponibilità all'assunzione dell'incarico, ma ovviamente essendo la dottoressa Giulia Buccella la prima estratta e avendo dato la disponibilità e non sussistendo cause di incompatibilità o altri impedimenti, di fatto questo consiglio adesso è chiamato a nominare la dottoressa Giulia Buccella quale revisore dei conti del Comune di Guardia Grele per il prossimo triennio e alla quale già in questa sede auguro un buon lavoro. Grazie.
Prego. Prego, consigliere Covella.
Ma io mi auguro che la dottoressa Buccelli ricopra l'incarico e avremo l'onore di conoscerla, perché noi abbiamo avuto un revisore dei conti che non abbiamo mai visto in persona. Dice che non è obbligatorio la sua presenza, però qualche volta, per rispetto anche, potrebbe anche venire. Nell'arco di 3 anni noi non abbiamo visto mai, dice che bisogna richiederlo.
Tra l'altro, scusi se la interrompo, consigliere, proprio per discutere sul bilancio io l'ho invitato espressamente il 23 febbraio, ieri con una PEC lui ha risposto, anzi ve la cito direttamente, in risposta alla vostra citata all'oggetto comunico la mia impossibilità a presenziare alla seduta del Consiglio Comunale che si terrà il giorno 27/2/2024 alle ore 9 a causa di inderogabili impegni precedentemente assunti. Distinti saluti, Pietro Cerasi.
Vabbè, però nell'arco di 3 anni non è venuto mai, penso che, quindi per il prossimo, ma è vero che bisogna fare la richiesta della presenza del revisore dei conti? Almeno quando si discute di bilancio, di affari, no. Quindi lui si può benissimo assentire, non... basta fare una comunicazione, basta fare una PEC, quelli... sta a posto. Non è richiesta la presenza diretta fisica del revisore dei conti. Ma mi sembra strano però.
Parere, anche c'è per... già dato il parere.
Va bene, se è così facciamo figurare un revisore dei conti che non possiamo mai vedere fisicamente com'è. Va bene, grazie.
Prego. Prego, consigliera Primavera.
I migliori auguri alla dottoressa Buccella per la sua attività e questo gruppo è felice di questo cambio. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono.
Votiamo favorevole, io voto favorevole.
Okay, okay.
Vorrei anche sapere, sono un po' di corrido come sta la dottoressa Buccelli, io non la conosco, che professione fa, dove sta, di chi è. Vabbè, io non lo so, quindi. Che posso votare una persona che non conosco, sarebbe bene dire è di casa di tot, fa la commercialista, svolta attività e via il seguito.
Sì, prego.
Grazie. Allora, la dottoressa Buccella, con cui ho avuto già un incontro informale, ci siamo conosciuti e di fatto è un dottore commercialista che svolge l'attività, collabora con alcuni comuni e se ben ricordo è di Penne, se ben ricordo. Però volevo semplicemente dire che di fatto è, cioè adesso in sede no, di approvazione è un'estrazione, quindi come dire, poi il curriculum sicuramente è importante e sarà sicuramente di tutto rispetto, però è un'estrazione che viene fatta in maniera casuale in prefettura, che non tiene conto né di curriculum né di altro, ma se non dell'iscrizione fatta no, che il professionista ha nell'albo dei revisori.
Quindi la nomina avviene direttamente, quindi il Consiglio deve solo ratificare, in parole povere.
Allora il consiglio...
Non è che il Consiglio non lo accetta e viene rigettato, no.
No, consiglio è automatico, tant'è che in prefettura, cioè quando si fa l'estrazione, cioè con un clic viene fuori la terna dei nomi nell'ordine.
Ah, per declinazione di voto già l'ho fatto, siamo favorevoli.
Infatti
sono favorevoli.
È stato fatto il pescaggio in prefettura. E la nomina del revisore avviene attraverso dopo il pescaggio e dopo una fitta corrispondenza, perché il revisore, la dottoressa, è stata nominata, però per diventare effettiva deve comunque attestare una serie di dichiarazioni. Una volta ricevuto questo, l'ufficio ha predisposto la proposta e vi ha portato la proposta con la nomina. Per questo di fatto la normativa è rimasta la vecchia normativa diciamo del vecchio testo unico, ma il Consiglio in qualche modo è tenuto semplicemente a approvare il procedimento amministrativo che è stato realizzato. Spero di essere stata chiara.
Sì, chiara segretaria, a posto. Passiamo alle votazioni. Favorevoli alla proposta?
Tutti.
Con contrari nessuno, astenuti nessuno, all'unanimità il Consiglio approva la proposta. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, proposta immediatamente eseguibile. Punto 6 all'ordine del giorno, alienazione terreni gravati da uso civico ai sensi della legge 1766-27, legge regionale 2588, legge regionale 6899 e successive modifiche e integrazioni. Particella 4384 del foglio 2, particelle 4707, 4709, 4711, 4715, 4816, 4813 e 4817 del foglio 3. Inviterei l'assessore console ad illustrare la proposta.
Grazie Presidente, ovviamente invito sia per questa delibera che per le altre successive relative alle alienazioni i consiglieri che dovessero avere degli interessi a non partecipare al voto. E praticamente deliberiamo sull'alienazione dei terreni gravati a uso civico così come indicati in delibera. Abbiamo una particella, la 4384 del foglio 2, che rientra nei terreni di demanio civico abusivamente occupati, potenzialmente legittimabili, sulle quali si è edificato, quindi si parla di libera edificazione, e per gli altri di legittimazione, che possono essere alienabili in quanto appartenenti a una zona prevalente a destinazione artigianale. Quindi proponiamo di deliberare, di esprimere parere favorevole all'alienazione dei terreni in argomento. Grazie.
Grazie a lei. Se ci sono interventi, prego. Dichiarazione di voto. Passiamo a questo punto a votare. Favorevoli alla proposta?
Tutti?
Sì. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno, proposta immediatamente eseguibile. Punto 7, alienazione terreni gravati da uso civico ai sensi della legge 1766-27, legge regionale 2588, legge regionale 6899 e successive modifiche e integrazioni. Particelle 136, 555, 898 e 4220 del foglio 2, particelle 1766, 4277 del foglio 3. Prego, assessore console.
Grazie Presidente, anche qui procediamo con la deliberazione sull'alienazione dei terreni gravati a uso civico, così come indicati in delibera. Abbiamo delle particelle rientranti nella categoria della verifica demaniale come libera edificazione ed altre come legittimazione. Quindi andiamo anche qui a deliberare, a dare parere, richiediamo un parere favorevole per l'alienazione di questi terreni gravati a uso civico. Grazie.
Allo stesso modo, se non ci sono interventi e dichiarazioni di voto, passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio all'unanimità approva la proposta per l'immediata eseguibilità della stessa. Favorevoli?
Favorevoli tutti.
Contrari nessuno, astenuti nessuno, proposta immediatamente eseguibile. Punto 8, alienazione ai terreni gravati da uso civico ai sensi della legge 1766-27, legge regionale 2588, legge regionale 6899 e successive modifiche e integrazioni. Particelle 4231, 4232, 623, 624, 645, 4115 e 4117 e foglio 25. Prego, assessore console.
Grazie Presidente, allo stesso modo come da lei indicato nell'oggetto procediamo a deliberare il parere per l'alienazione di questi terreni gravati a uso civico con la categoria indicata nella verifica demaniale come sclassificazione. Grazie.
Andiamo a votare. Favorevoli alla proposta? Contrari nessuno, astenuti nessuno, proposta il Consiglio approva la proposta all'unanimità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno, proposta immediatamente eseguibile. Punto punto 9 all'ordine del giorno, alienazione terreni gravati da uso civico, ai sensi della legge 1766 del 27, legge regionale 2588, legge regionale 6899 e successive modifiche e integrazioni. Particelle 4262, 4251 e 730 del foglio 2. Prego, Assessore Console.
Grazie Presidente, allo stesso modo procediamo alla deliberazione e deliberiamo di esprimere parere favorevole all'alienazione dei terreni in argomento, le particelle relative al foglio 2, 4262, 4251 e 730. Grazie.
Sì, andiamo a votazione. Favorevoli alla proposta? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Il Consiglio approva la proposta all'unanimità. Per l'immediata eseguibilità della stessa, favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Proposta immediatamente eseguibile. Punto 10 all'ordine del giorno, alienazione terreni gravati da uso civico ai sensi della legge 1766 del 27, legge regionale 2588, legge regionale 6899 e successive modifiche e integrazioni, particelle 410, 4313 del foglio 11. Sì, per evitare conflitti di interesse esco dall'aula. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, prendo io la Presidenza del Consiglio Comunale. Se ci sono interventi lascio la parola all'assessore Console, prego.
Sì, grazie Sindaco, allo stesso modo delle delibere precedenti andiamo a deliberare relativamente al parere favorevole, esprimiamo parere favorevole all'alienazione dei terreni in argomento, si tratta di due particelle relative al foglio 11, la 410 e la 4313, grazie.
Grazie Assessore, ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto? No. Andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno? All'unanimità. Prego, invito il Presidente per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno? All'unanimità. Alle 10.25 rientra il Presidente del Consiglio Comunale.
Punto 11 all'ordine del giorno, assegnazione lotto LC2 del PIP Melone. Prego Assessore Console.
Sì, grazie Presidente, siamo chiamati a deliberare relativamente all'assegnazione di un lotto produttivo artigianale all'interno dell'area del PIP di Melone. Sostanzialmente nel 2000 c'è stata la richiesta e poi l'assegnazione definitiva del lotto LC1 alla ditta Capuzzi Carlo, mentre nel 2002 vi è stata l'assegnazione provvisoria del lotto LC2, entrambi i lotti erano stati richiesti appunto dalla stessa ditta. Di fatto poi c'è stata la costituzione di una nuova società ad opera della ditta Capuzzi Carlo, si è creata una nuova società, la Capuzzi Carlo SAS, quindi erede della ditta Capuzzi Carlo è diventata titolare sostanzialmente dell'assegnazione provvisoria di questo lotto. Di fatto nel 2023, con una nota arrivata al protocollo, c'è stata la richiesta dell'assegnazione definitiva del lotto LC2. Dato quindi che sono stati effettuati tutti i pagamenti relativi all'assegnazione per ottenere l'assegnazione definitiva, dato il parere della Commissione delle attività produttive relativa appunto al 2002, siamo chiamati a deliberare di assegnare in via definitiva, in forza di tutte le premesse che abbiamo richiamato, il lotto LC2 della zona produttiva di Melone. Grazie.
Grazie a lei. Prego se ci sono interventi. Prego consigliere Agovella.
Quando si va a segnare un lotto per attività produttive sembra un bene per il Paese, quindi mi vede favorevole alla votazione di questa delibera.
Grazie. Per dichiarazione di voto andiamo in votazione. Favorevoli alla proposta? nessun contrario né astenuto, il Consiglio all'unanimità approva la proposta. Per l'immediata eseguibilità della stessa, favorevoli. Nessun contrario né astenuto, proposta immediatamente eseguibile. Punto 12 all'ordine del giorno, assegnazione lotto numero 7 del PIP di piano Benna. Prego, Assessore Console.
Grazie Presidente, in questo caso facciamo riferimento ad una nuova assegnazione di un lotto, parliamo sempre di assegnazione definitiva, questa volta relativamente al PIP di piano Benna. Nel 2018 la ditta Sei Impianti aveva fatto richiesta di assegnazione del lotto 7, che è in adiacenza ai lotti 8 e 9 che già sono in diritto di proprietà della ditta, e si è espressa poi la commissione comunale per l'assegnazione delle aree produttive e nel 2019 c'è stata l'assegnazione provvisoria. Dopodiché una volta effettuato il pagamento e quindi la richiesta nel 2023, in quanto la Sei Impianti è in corso una pratica ZES riferita al lotto in oggetto, si è resa necessaria la definitiva assegnazione del lotto proprio per perfezionare la pratica e visto che la ditta appunto ha effettuato tutti i pagamenti richiesti, riteniamo che si possa procedere con l'assegnazione definitiva di questo lotto, appunto il lotto numero 7 e il PIP di piano Benna. Se mi permette Presidente, a margine di questa illustrazione voglio anche fare una riflessione, devo dire che noi accogliamo sicuramente con favore l'assegnazione di questi due lotti, quindi queste richieste di assegnazioni definitive, e nonostante le ultime situazioni contingenti, problemi che insomma tutti quanti conosciamo relativamente alle attività produttive e alle attività commerciali, constatiamo comunque che sul nostro territorio c'è un fermento positivo e ci sono degli imprenditori che resistono e noi li dobbiamo ringraziare per questo, perché riescono anche a conservare e a creare dei posti di lavoro. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo lavorato per rivedere la ZES inserendo anche le aree già occupate oltre alle aree già libere, quindi ottenendo un duplice risultato. Abbiamo lavorato fianco a fianco con l'ARAP, col commissario ZES Miccio, con la Regione e anche con la ZES Unica, la situazione adesso è un po' nebulosa perché si deve ancora creare la cabina di regia ministeriale come sappiamo. Comunque Guardiarele rientra tra gli 82 comuni che possono continuare ad usufruire del credito d'imposta, oltre all'autorizzazione unica che varrà per tutti i comuni e comunque riguarderà non solo alcune particelle ma dovrebbe riguardare tutto il territorio. Stiamo inoltre lavorando, abbiamo lavorato e stiamo anche lavorando per rendere più appetibile la nostra zona industriale dal punto di vista infrastrutturale e sappiamo, non ci nascondiamo, che questo è stato sempre il tallone d'Achille, quindi anche in relazione alla sinergia che abbiamo con l'ARAP, con adesso il commissario ZES Miccio e poi vedremo con quello che è la cabina di regia ministeriale, stiamo appunto lavorando cercando nuove strade proprio per migliorare questa zona industriale dal punto di vista infrastrutturale. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Iacovella.
Allora, va bene pure piano Venne sicuramente, però sindaco qua ci dobbiamo dare una mossa con l'ARAP. Perché per quanto riguarda il viadotto, i giunti non sono stati revisionati, si parla addirittura di 10 anni fa, l'ex consorzio industriale aveva messo 80.000 euro da parte, però i giunti stanno ancora là, sono diventati pericolosi, addirittura alcuni si sono staccati con il rischio che può causare degli incidenti. Poi bisogna premere assolutamente per fare quello svincolo sulla Marrucina, che quello è molto importante, specialmente nel periodo invernale, meno male, siamo sfortunati che non va più la neve, però quella è una cosa, c'è un progetto, non richiede grosse opere, non ci sono viadotti, non ci sono niente, è solo uno sbancamento dei terreni e si può collegare la Marrucina con la nostra zona industriale. Per raggiungere l'autostrada, per raggiungere il porto, quindi dobbiamo cercare di portare avanti almeno per quanto riguarda il viadotto. Io giorni fa mi sono fermato su quel viadotto, ci sono problemi seri, perché se non funziona il giunto va in contrasto il pilone, le trave e compagnia, si può creare dei problemi seri, quindi dobbiamo correre ai ripari immediatamente, perché se i soldi ci stavano Voglio ricordare al sindaco, quando venne, non so se attualmente è sempre Salini, responsabile dell'ARAP, ti ricordi come prima dell'elezione, venne, dice sta a posto, faccio io, dico io, però a distanza di 3 anni le opere non sono state fatte. Quindi portare avanti questo discorso immediato e poi riprende il discorso del collegamento con la strada con la Marrucina. Grazie.
Sì, posso così.
Prego, prego.
Sì, rispondo riguardo alla questione della strada di collegamento, questo è un qualcosa che noi abbiamo ripreso in mano, perché era comunque qualcosa di fermo, siamo stati all'ARAP, abbiamo ripreso il progetto vecchio qua, la questione era che comunque quel progetto deve essere rivisto, in sinergia con l'ARAP, anche con la struttura della ZES, abbiamo portato la richiesta di finanziamento di una nuova progettazione al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al momento stiamo aspettando la risposta, stiamo chiedendo costantemente, però diciamo che quel progetto è stato la richiesta di finanziamento di una nuova progettazione è stata già presentata e sta al Ministero, quindi speriamo di avere buone notizie al più presto. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Passiamo alle votazioni. Favorevoli alla proposta? Nessun contrario? Astenuti? Nessuno? Il Consiglio approva la proposta all'unanimità. Per l'immediata eseguibilità della stessa, favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Proposta immediatamente eseguibile. Al 13° punto all'ordine del giorno, mozione, articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale, revoca delibera di giunta comunale 17/2024 ZTL via Tripio via Roma. Io credo che questa mozione sia superata, visto poi quello che c'è stato in termini di successiva delibera, quindi propongo il ritiro, se no mi dica lei, capogruppo.
Grazie Presidente, no, avrei proposto io il ritiro della mozione visto il passo indietro dell'amministrazione. Grazie.
Perfetto. Sì, la proposta purtroppo c'è, cioè purtroppo la proposta è stata ritirata. No. Non c'è modo. Abbiamo ritirato la proposta. Sì, intanto il sindaco mi chiede per fatto personale la parola. Prego.
Grazie, ringrazio la consigliera Primavera che ha preso atto delle azioni che ha fatto l'amministrazione, non è un passo indietro ma è una condivisione con tutti di quello che è la scelta. L'ho detto sia nelle comunicazioni ufficiali che negli incontri che abbiamo fatto con i cittadini, che è stato fatto l'atto per impedire il transito su via Roma proprio all'indomani della riapertura, proprio per evitare il tutto, e successivamente doveva essere emanato l'ordinanza da parte della Polizia Municipale, che non è stata fatta a seguito degli incontri che abbiamo avuto con i cittadini, al quale abbiamo trovato una giusta quadra a quello che potrebbe essere l'utilizzo, o meglio la fruizione degli spazi nel centro storico. Quindi abbiamo modulato il tutto in due aree, in due zone, e sono riportate nella delibera numero 36 del 23 febbraio. Grazie.
A questo punto, non essendoci null'altro da discutere, dichiaro la seduta sciolta alle ore 10:36, ringraziando i consiglieri per la partecipazione e salutando i cittadini che ci hanno seguiti a distanza. Buona giornata a tutti.